Città del Capo.
Le 22:36 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Space, and this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città del Capo. Trasmettiamo qua dai 96.250, 94.7 MHz delle nostre belle frequenze in streaming sul nostro radiocittadelcapo.it. Benvenuti quindi a un'altra puntata del settimanale dedicata alla settima arte che Radio Città del Capo irradia irresponsabilmente, senti che allitterazione vecchio mio, da ormai 13 anni, il che porterà dei grossi guai a Radio Città del Capo, ma noi all'epoca saremo già su un'isola caraibica in mutande con delle valigie piene di dollars.
Lascia stare.
Ma non potrebbe essere Seconda Visione senza...
Dillo.
No, senza il numero di SMS al quale potete mandare i messaggini 348-76-49289. Ma a parte gli scherzi, non potrebbe essere Seconda Visione senza la mail alla quale potete mandare i vostri messaggi, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Spettateino. Un po' malatino per quello.
Infatti irradi qualcos'altro, altro che onde.
Non potrebbe essere.
Dillo.
Seconda Visione.
Dillo.
Senza i nostri nuovi profili Facebook e Twitter. Ci trovate su Seconda Visione RCDC, sia sul social network blu scuro che su quello blu chiaro. Ma non potrebbe essere Seconda Visione.
Dillo.
Senza l'anziano Tommaso Simili.
Grazie amico Francesco,
perché te le faccio sudare,
ma
sai,
poi quando sono spontanee, ma in realtà dovete sapere, cari ascoltatori, ma soprattutto cari ascoltatrici, che
sì,
noi prepariamo in settimana queste cose, queste presentazioni, cioè le scriviamo, abbiamo depositato i testi in SIAE,
gli autori che paghiamo poco e male.
Sì, no, lo diciamo noi, ma abbiamo i ghostwriter, cioè, non è che dobbiamo dirla ai 420. Ma io, caro amico Francesco, volevo salutare te. I tuoi germi. I tuoi Pietro Germi, perché questa è una trasmissione di cinema,
giusto?
E sui tuoi Pietro Germi volevo estendere.
Sì, i germi.
Irradiare.
Ah, irradiare.
Il mio saluto,
sì.
I miei microbi. Erano un po' i fumenti, no?
Sì,
tipo
aerosol. Pensavo ti fossi un po' ispirato al film di cui parliamo, sniffo.
No, ma quello ci arriviamo. A tutte le mie ascoltatrici, a tutte le mie abbonate, alle ascoltatrici che diventeranno abbonate, alle abbonate che diventeranno, chissà, a tutte voi, ragazze di Wall Street, il lupo è arrivato. Sono il lupo cattivo.
Basta, Tommy.
Ma questo era un altro film, mi sono confuso. Ragazze, tante care cose, siamo qua. Se volete mura di Porta Gallia, siamo qua, che dobbiamo fare?
In questa puntata di Seconda Visione vi raccontiamo di cosa parliamo. Wolf of Wall Street.
Dimmelo con un accento un po' del Connecticut.
Te lo dico con l'accento del Connecticut?
Sì.
Wolf of Wall Street.
Bravo, adesso fammelo del Maryland.
Wolf of Wall Street.
E adesso me lo fai del Texas.
Wolf of Wall Street.
Bravo,
grazie.
Bravo, sei forte.
Lo so.
Francesco Locane, l'uomo che sa tutti gli accenti del mondo.
Ciao, quello grave, quello acuto, quella roba lì.
Sì.
Noi parliamo di Wolf of Wall Street, ma parliamo anche di un film che è una merda, The Butler.
No, però è brutto dire subito così,
no,
il giudizio critico, cioè,
no,
ma magari c'è l'effetto, abbiamo spoilerato, l'effetto sorpresa.
Dici, invece secondo me questo ci fa acchiappare gli ascoltatori, ma voi potete scriverci anche per votare Dammi Solo Un Minuto.
Che cos'è Dammi Solo Un Minuto?
Ci lanciate...
Anzi no, aspetta, facciamolo dire al nostro ospite.
Allora prima dico l'altro, perché volevo presentare l'ospite in pompa magna.
Allora di l'altro.
L'altra rubrica è Silenzio in Sala, ovvero sia le conversazioni che voi captate nelle sale cinematografiche. Scriveteci a secondavisione@gmail.com oppure ai nostri profili Facebook e Twitter oppure alla mail della diretta. Ma noi, quando si parla di economia, siccome sappiamo quasi tutto, ma l'economia un po' ci sfugge e i nostri conti in banca effettivamente
langue, abbiamo il nostro Alan Friedman.
È vero, è vero. Il nostro carissimo ascoltatore che noi chiameremo con un nome inventato, Johnny Cash, eccolo qua, come stai?
Hi everybody, I'm Johnny Cash.
Bravo, bravo.
Sei bravissimo.
Sono quasi Barzotto perché hai fatto proprio la voce bassa, però mi sei piaciuto. Johnny, posso chiamarti Johnny?
Sì, sì, Tommaso, grazie. Allora, ciao Bologna.
Sembra anche un po' Don Lurio con la voce molto bassa.
Però è alto tre volte Don Lurio, il nostro ospite, quindi di altezza normale.
Allora, diciamo il nostro amico Giulio, il nostro esperto di economia, perché quando noi dobbiamo parlare di economia c'è sempre Giulio che ci viene a spiegare un po' le cose dell'economia.
E poi ci scrive anche delle mail molto molto lunghe e articolate.
Sì, che poi potremmo anche ricordare. Allora Giulio, oltre ad essere esperto di economia, spiega a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che cos'è.
I segreti del tuo successo. Vai.
Sì.
I segreti del mio successo.
In un minuto. No, dammi solo un minuto. Spiegaci che cos'è dammi solo un minuto.
Dammi solo un minuto è una rubrica molto bella, forse, in cui uno dei due conduttori scelto dal pubblico, cioè da voi, fa la recensione, trama e commento critico di uno dei due film in scaletta odierna, cioè oggi.
Che bravo, guarda, impara da Giulio e impara. Forse se tu imparassi da Giulio diventeresti anche un miliardario, come del resto lui.
Imparo Giulio e lo metto da parte.
Ma lo sai che prima Giulio si accendeva una sigaretta con un assegno? Perché il mondo dell'economia, del capitalismo è un po' così.
Sai cosa, scoperto. Tommy?
L'ho visto. Poi è andato in bagno, però non so se ha fatto le stesse cose.
No, era un assegno in lire per questo.
Però non so se ha fatto le stesse cose di Leonardo DiCaprio. Spero, non lo so.
Vabbè, voi l'avete visto The Wolf of Wall Street? Se sì, scriveteci. Se no, ascoltateci e condividete le vostre esperienze con noi.
Allora, abbiamo un bel pezzo per introdurre The Wolf of Wall Street, eh?
The Wolf of Wall Street?
Questo era chiaramente, te lo dico io, è l'accento del Michigan.
Bravo, del Michigan.
Allora, non ci soffermeremo, mentre stiamo trovando il pezzo introduttivo, non ci soffermeremo sul fatto che io e Francesco comunque da un'ora non parliamo d'altro che del Primavera Festival, di cui è uscita la line-up. So che a voi non interessa, però c'entra con Seconda Visione, visto che quest'anno la line-up del noto festival di musica rock...
Bella musica, Tommy!
Di musica rock,
grande,
che va in scena a Barcellona alla fine di maggio, è stato fatto attraverso un film.
Un cortometraggio molto molto bello che è andato in onda in streaming contemporaneo mondiale, quindi non si poteva rivedere fino a che non è stata fatta la prima proiezione su un sito dedicato del Primavera.
E in diversi cinema in Spagna.
È in diversi cinema in Spagna, è vero. E quindi, insomma, beh, avremo modo di schiantarvi l'anima con queste cose, soprattutto io direi, visto il mio ruolo.
Sì, no, ma io lo schianto a chi
incontro. Lui privatamente,
per
io pubblicamente per purtroppo.
Cioè, chiamatemi se volete essere schiantatemi, chiamatemi.
The Wolf of Wall Street, ovvero sia il lupo di Wall Street. Tommy, dopo attenti cogitamenti, ha deciso di introdurre il film con questo brano qua. Facciamo il karaoke a casa, mi raccomando. Una casetta piccola così. Con tante finestrelle colorate,
esatto,
lo ricordi?
Stiamo anche facendo il balletto. Io e Francesco e anche il nostro Giulio Belfort sta facendo il balletto. Avere una webcam, mamma mia. C'è una casetta piccola così. Brrr. Living Together, questo è l'accento, l'ho chiaramente riconosciuto, del Wyoming. Puoi dirlo corrotto?
No.
Attenzione, c'è Giulio Belfort che sta...
Cosa stai facendo? Ma... Giù?
Sto giocando...
No, stai smontando una penna per tirare la cocaina.
Ma
allora,
magari.
Ma come magari?
Ti diamo una banconota...
Stai smontando una penna, non per
tirare. Ti diamo una banconota da 5 euro.
No, io sotto i 7 euro non vado.
E infatti è per quello che lui è un uomo che non pipa, perché non ha mai trovato una banconota da 7 euro. Non ha problemi invece di cocaina e neanche di soldi, il protagonista del primo film in scaletta oggi, The Wolf of Wall Street. Ritorna Martin Scorsese, o come qualcuno dice Scorsese.
Sì, una nostra conoscente diceva Martin Scorsese.
Era una tua conoscente. Comunque
sì, hai ragione, scusami.
Ritorna con un film basato sulla storia vera. Sulla storia vera è di Jordan Belfort, un giovanissimo americano di New York che decide di fare la scalata alla borsa. Entra, viene trattato male, mette su insieme una società, si trova a confrontarsi ovviamente con la possibilità di fare più soldi surfando sul limite tra legale e illegale. Decide poi di andare direttamente nell'illegale, il tutto in mezzo a droga, donne, case, feste, eccessi e qualsiasi altra cosa successa non soltanto a lui e non soltanto agli Stati Uniti in un periodo preciso, diciamo, dei primi anni 90. Poi si ripeté una cosa del genere identica nel 2000 e 2001 circa, e questa cosa qui peraltro è raccontata in un bel libro edito da ISBN, che così vi consiglio, di cui per adesso non mi ricordo il titolo.
Mamma mia, perle, no, perle di cultura seconda visione.
Esatto, oppure un pirla che parla di cultura seconda visione. Leonardo DiCaprio ancora una volta con Martin Scorsese prende il ruolo del protagonista Jordan Belfort e fa la sua bella performance. Probabilmente la performance di Leonardo DiCaprio insieme al film sul quale è intessuta potrebbero fare arrivare al nostro la statuetta al nostro Leo. Anche però per dire che qua di attori bravi ce ne sono tanti e posso dirlo a sparo forte.
Vai.
Jonah Hill lo surclassa di brutto.
E Jonah Hill spinge, Jonah Hill spinge. Io
adesso te lo
non
dico.
So se lo surclassa, però insomma se la giocano, se la giocano.
Allora,
sai, con Jonah Hill sfondi la porta, è il mio attore preferito.
Certo, e se lo venisse a sapere Jonah Hill sarebbe geloso.
Io voglio essere come Jonah Hill.
Vai, inizia a magnare, Tommy, vai.
Grazie.
Allora, in un sacco di parti del film veniamo a conoscenza o a semiconoscenza di meccanismi borsistici di vendita di fondi, di brokeraggio, di vendita di azioni, di azioni di OPAS.
Oppo pacco,
cioè di vendite in pubblico per la prima volta, insomma di quotazioni in borsa per la prima volta di aziende. E tante volte il nostro Jordan, sguardo in macchina, ci spiega quello che sta facendo, ma poi ogni volta devia perché dice vabbè, ho capito quello che volete sapere voi, ed eccolo lì con le gambe tra le, cioè con le cosce tra le gambe di una donna, o con le gambe tra le gambe di una donna, a seconda,
è vero,
o con il naso contorto, impolverato, eccetera.
Vabbè.
Ma allora Giulio,
che cos'è un broker?
Che cos'è un broker, Giulio?
È uno che tipo, non so, Luciano Moggi per il calcio, però con le azioni.
No, dai, di la verità.
No, è vero, è uno che di fatto fa l'intermediario tra chi deve vendere e chi deve comprare. Niente di più, niente di meno. Esattamente come i broker assicurativi, in fin dei conti, no? Ti vendono un'assicurazione.
Ci vuole tanto.
Certo, quindi tu praticamente telefoni al broker che trovi sulle pagine gialle.
Beh, vabbè, allora in Italia però ci sono, si chiamano SIM, SGR, quelle che sono società di gestione del risparmio, società di intermediazione immobiliare. Di fatto ti mettono in contatto con i canali borsistici.
Io starei ascoltando per ore.
Sì, però lo dice con un'aria come se fosse la cosa più facile del mondo, no? Invece, prima di tutto, caro il mio Giulio, che cosa bisogna avere per fare questa cosa?
Bisogna avere una passione per la cocaina.
Ma soprattutto
i soldi,
bravo Giulio. E quindi siamo tagliati fuori.
Siete tagliati fuori. Peccato.
Peccato perché... che mi stavo divertendo. Grazie, Giulio. Alla prossima volta. No, stiamo scherzando. E come si può fare onestamente il broker e come invece si specula sul brokeraggio?
Ma allora, lo dice chiaramente nel film, adesso non voglio fare degli spoiler o quant'altro, però a un certo punto dice, vai, però se io vendo a dei clienti delle azioni che poi vanno bene, ci guadagniamo tutti, siamo tutti più felici. E di fatto poi dopo questo non è il modo in cui si sviluppa la cosa, perché gli fanno gentilmente notare che più vende meglio è, fondamentalmente, a prescindere dal fatto che il cliente sia soddisfatto o no, anche perché il cliente può avere delle azioni che guadagnano nel tempo e lui virtualmente ha dei soldi, ma il broker ce li ha subito e
perché
sono di fatto
guadagna sulle commissioni. Ecco, questo è il punto. Si parla di azioni a bassissimo costo, no? Blue chip?
Penny market,
ecco. Che è il modo in cui inizia il nostro Belfort a fare carriera.
Perché è al di fuori di Wall Street, cioè il suo inizio è al di fuori.
È a Wall Street, ma poi ne esce immediatamente.
Sì, dopo il Black Monday
dell'87, dopo i Black Sabbath, anche che hanno vinto un Grammy comunque, volevo dirvi questa
salutiamole,
cosa.
Salutiamole, grandissimi.
Tutti a vederli, mi
dopo
raccomando.
Dopo il Black Monday, quindi i suoi inizi sono al di fuori dei grandi nomi.
Sì.
Vuoi parlarci?
Vabbè, ma questo...
Giulio, ripippa di nuovo che sei già spento.
Adesso mi stacco e riattacco.
Ma santo di Dio.
Allora, no, vabbè, ma sì, però loro nel sistema borsistico americano funziona leggermente diverso dall'italiano. Anche in Italia ci sono vari tipi di mercati, no? Cioè, vari tipi di segmenti all'interno della borsa, il MAC, lo STAR, a seconda della capitalizzazione delle imprese. Negli Stati Uniti, cosa che personalmente, anche perché non è esattamente il mio settore, ignoravo pure io, ci sono anche delle società con capitalizzazioni ridicole. Di fatto... dei garage o poco più, che per recuperare, per reperire capitali lo fanno direttamente sul mercato, e si chiamano penny market perché immagino che il significato sia che il valore sia molto basso.
Molto basso. Poi c'è un altro passaggio che bisogna capirlo, anche se è una cosa che è vero in questo paese, trova dei grandissimi esperti, ovvero sia il trasferimento di capitali all'estero.
Vabbè.
In Svizzera soprattutto.
Vabbè, lui però trasferisce dei capitali che lui non dovrebbe avere. Sono tutti quei contanti che lui ottiene in metodi illeciti. Cioè, lui è già, come dicevi tu prima, no? All'inizio gioca sull'immoralità, ma nell'ambito del lecito, dopodiché sfora nell'illecito in qualche modo. Quindi fa delle transazioni con nomi fittizi, vabbè, adesso non entriamo nel dettaglio, ha questa marea di contanti, deve portarli fuori, perché di fatto sono proventi illeciti. Dove li porta? Chiaramente dove o fanno del cioccolato o hanno delle banche in Svizzera.
E hanno anche dei rifugi antiatomici comunque.
E hanno anche delle belle donne che gliele portano, tra l'altro, mi è sembrato di capire.
Sì, mi sembra di sì.
Solo bene, per la precisione. Sì. Bene, Giulio, bravissimo. Giulio, io ti faremo conoscere la nostra trasmissione di economia Piano Marshall, che viene del lunedì mattina. La conosci, Piano Marshall?
No, perché di solito lunedì mattina lavoro.
C'è il podcast. L'ho zittito.
Hai ragione. Sì, sì. Hai ragione.
No, Giulio, anche perché lui stava insinuando che noi non lavoriamo comunque.
Vabbè, ma sai, questa gente che manipola dollari tutto il tempo che vuoi.
Tra l'altro, mi sono accorto che stava arrivando Giulio quando ho visto la limousine che parcheggiava in mura di Porta Galliera. E non ha trovato da parcheggiare subito,
Ha parcheggiato sulle altre macchine, sì. Quindi ci scusiamo di già con gli altri che hanno parcheggiato qua intorno.
Allora, che dire di questo film? Come si potrebbe definire? Si è parlato molto di questo film, ovviamente c'era una aspettativa altissima perché insomma si nasava un... A proposito di nasare e insomma parlando di questo film è quanto mai calzante, si nasava un grande ritorno di Martin Scorsese a Martin Scorsese.
Sì.
È ritornato?
Le ultime prove di Martin Scorsese non ci avevano tanto convinto. Ora, se noi pensiamo alle caratteristiche tipiche del cinema di Scorsese, in realtà qui non è che ne troviamo poi tantissime. C'è il discorso forte sulla colpa, sulla vendetta, sul perdono dal punto di vista contenutistico. Poi, invece, un particolare modo di muovere la macchina da presa, una macchina da presa che racconta muovendosi. Qui non troviamo tanto neanche questo. Eppure tipicamente, cioè si può tranquillamente riconoscere come un film di Scorsese. Come dicevi giustamente tu, Tommy, dopo la visione, probabilmente qui la storia era talmente densa e talmente raccontata che la macchina da presa ha intelligentemente seguito la storia stessa. Quindi si muove in maniera piuttosto classica.
Ovviamente con un ritmo... forse
il ritmo, vabbè, c'è anche la Scorsese in seconda, detta anche la quinta Beatles.
Sì, che io ho conosciuto, la saluto, Thelma Schoonmaker, io ho il suo autografo, ciao Thelma.
È vero.
Ci sentiamo per una bella partita di canasta come ai vecchi tempi.
Ha cambiato numero però, sai? Però non voleva che te lo dicessi.
Ecco perché non mi rispondeva quella storia. Va bene.
No, una delle montatrici,
la
montatrice per eccellenza. Sì. Qua ci sono anche dei carrelli, dei movimenti di macchina fantastici, l'intesa tra Scorsese
e DiCaprio.
Diciamo
non c'è il virtuosismo, esatto. di certo cinema di Scorsese, insomma, le invenzioni visive di Casinò o L'età dell'innocenza, qua non ci sono. C'è una regia più contenuta, ma perché la storia è talmente fuori che con una regia iperbolica sarebbe stato fin troppo. Ora, è vero tutto quello che hai detto, che a proposito di scavo dei personaggi, rispetto agli altri film di Scorsese, non c'è uno scavo dei personaggi, perché il personaggio non evolve. Il personaggio di Jordan Belfort è così dall'inizio alla fine. Non c'è neanche quella pseudo-redenzione malsana e deviata che poteva avere il Travis Bickle di Taxi Driver. Non ci sono svolte nel personaggio, ma
non c'è la morale.
Non c'è la morale perché è un film totalmente amorale. È un film, il suo essere fortemente scorsesiano c'è nel fatto di avere un personaggio deviato che ci conduce nel suo mondo. le gallerie dei migliori film di Scorsese sono tutti attraverso un forte personaggio: Toro Scatenato, Jake La Motta, Taxi Driver, anche lo stesso personaggio di Goodfellas, di quei bravi ragazzi, Casinò. C'è sempre un personaggio centrale. Ultimamente Scorsese non aveva dei personaggi centrali, faceva magari dei film a tratti belli, ma vuoi perché c'era il film alimentare su commissione, in cui magari lui riusciva a inserire qualche cosa di suo, però di fatto non c'erano personaggi forti. L'unico forte, ma mal sfruttato, era il personaggio di The Aviator con Leonardo DiCaprio. Per il resto, The Departed, Hugo, Shutter Island, non ci sono dei personaggi.
No.
Qua c'è il personaggio che, come in altri film di Scorsese, parla in macchina, ci racconta la sua storia e ci introduce nel suo mondo.
Stavo guardando, tra l'altro, che l'ultimo film che aveva girato Scorsese, e non me lo ricordavo più che era l'ultimo, era George Harrison Living in a Material World, che è il film documentario sulla vita di George Harrison, bellissimo peraltro, che è l'esatta antitesi di questa roba qua.
Esatto.
Se ci pensi, esatto. Fa abbastanza ridere.
Non a caso, però, i suoi due documentari su Bob Dylan e su George Harrison hanno un personaggio. Anche
sì,
qua
sì,
si
sì,
ritorna,
sì, certo.
Che si iscrivono tutti nella galleria di personaggi di Scorsese. E poi il personaggio... Cioè, stiamo parlando di un film che vuole mettere in scena qualcosa di molto labile, cioè mettere in scena il capitalismo. Ora, mettere in scena il capitalismo è quanto mai etereo, è quanto mai difficile da rappresentare. È un qualcosa che si basa sul nulla, sul credito, su spesso azioni o soldi che sulla carta non esistono neanche, non sono neanche tangibili. Tutto il film è su questo, e il fatto di avere dei personaggi dediti all'uso di droghe, quindi proprio all'evanescenza più totale, è proprio la chiave di lettura di tutto il film e di tutto un mondo.
Molto anche Bret Easton Ellis, secondo me, quando racconta l'uso di droghe, in particolare il Qualud, che è una droga tantissimo usata anche in American Psycho. Non è un caso che il romanzo di Bret Easton Ellis, se non sbaglio dell'87, poi non sia ambientato in anni così distanti da questo. Ci sono diverse caratteristiche simili tra appunto il romanzo e il film. Scusate, tra il romanzo di Bret Easton Ellis e il film di Scorsese, non dico del film tratto dal romanzo di Mary Harron, che non era un granché, insomma, anche se aveva Christian Bale come protagonista, ancora non arrivato agli eccessi ed eccelsi livelli di adesso. Ma il nostro Giulio, che cosa ne pensa del film?
A me è piaciuto. Mi è
grazie
piaciuto
Giulio.
Molto. Bene, a posto, grazie.
No, sono scherzato, ci piace prenderti in mezzo, Giulio, invece no.
No, a me è piaciuto, ci sono due cose che condivido con voi, altre meno, però insomma nel complesso mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto anche DiCaprio, devo dire. Il suo ritmo, la prima parte è sicuramente molto ritmata, forse la seconda un po' meno. In compenso, d'altra parte, la prima parte c'è sta voice over che è un po' didascalica.
Chiaro, l'hai vista in italiano o in inglese?
In
lui?
Italiano.
Allora non puoi parlare. Allora, ma facciamo parlare queste persone?
Ma non
lo so, basta il microfono, non ho capito.
Quanto ci però è pieno di soldi, per questo lo vogliamo qua.
Giulio Belfort. Dopo ci paghi un po', una macchina.
Della farina.
Ah, benissimo. 00.
In realtà, sai che abbiamo letto male, si chiama Giulio Dufour. Quindi al massimo ci regala una caramella. Siamo fottuti. Sì. Vabbè.
Allora, allora,
cos'è che non su cos'è
infatti, cos'è che non
cui...
torna?
No, non sei d'accordo.
A me è
no, puoi dirlo, tanto ti picchiamo lo stesso alla fine, vai.
A me è piaciuto tantissimo DiCaprio, in effetti, devo dire che per quanto indubbiamente il cast sia notevole e non sia l'unico a essere molto bravo, trovo che se non lo vince stavolta, ste benedetto Oscar, non so
ma
quando.
Ma vincerà per accumulo, ti dico, e se glielo danno perché nel filmone in cui lui fa il ruolo sopra le righe.
Quest'anno lo danno, secondo me, a Matthew McConaughey, che perché fa il malato di AIDS, e quindi...
L'ho già sentito, è possibile anche questo. Io non l'ho mai vinto comunque l'Oscar.
Peccato.
No, infatti il tuo nome non mi tornava, però...
Allora, è vero la questione della del voice over, però effettivamente è uno stratagemma che, insomma, è anche, scorsesiano anche questo.
Esatto, anche perché nel film dopo di VoiceOver ce n'è a strafottere. Tu vedrai con che tono ne parliamo.
Io glielo farei vedere tipo l'operazione Lodovico. Allora, facciamo un...
La cura,
un,
non l'operazione, che sennò invadiamo un paese a casa.
Tiriamo le fila di questo film. Allora, secondo il mio personale avviso, il film è una bomba.
Termine tecnico.
Sì, è un termine per noi detti lavori. È praticamente la cosa più bella che Scorsese abbia fatto da Bringing Out the Dead, Al di là della vita, che era un film del 99, più o meno. Forse l'ultimo film veramente personale di Scorsese. Per il resto c'è stata qualcosa, a parte Gangs of New York, che era il film personale, e quindi come tutti i film a lungo attesi, non pienamente riuscito. Qua stiamo parlando di un film di una compattissimo, che magari all'inizio può anche un attimo straniare o lasciare interdetti, ma in realtà nel ricordo è un film che cresce, che rimane, esattamente come il Qualud, tra le altre cose, cioè un effetto collaterale lunghissimo che non è ancora finito. Forse è un Qualud del 71, probabilmente.
Forse è un Qualud, sì, di tantissimo tempo fa. No, è una cosa molto bella il fatto che Scorsese sia tornato a vincere e convincere. Però io su DiCaprio
non... No, secondo me è un enorme tour de force di DiCaprio. Oh, poi stiamo parlando di un film di Scorsese che sta, insomma, avendo molto successo. È un film che è un film che parla di sesso, droga e dice molte parolacce di produzione americana, che non è mai scontata questa cosa, eh. Cioè, è un film,
no,
da un certo punto di vista molto scorretto.
Ma infatti mi diceva la cara Laura, che potete ascoltare la domenica a Pigiama Party oppure anche lunedì a Palomar, che lei aveva visto un'intervista di Scorsese da Letterman in cui il nostro Martin era tutto arzillo perché diceva: è pieno di donne nude, è pieno di donne nude!
Davvero. Infatti è il primo film dove ci sono scene di sesso in Martin Scorsese. Non ci sono scene di sesso nei film di Martin Scorsese. Magari qualche accenno.
Dice con una...
No,
con
magari
una
qualche
io
accenno.
Io non ne sono sicuro.
Magari qualche accenno, qualche accenna qualche cosa, però una cosa così insistita in diverse, cioè in ogni inquadratura. Insomma, è una novità anche questa in Scorsese. Insomma, il fatto che Scorsese mette in scena per tre ore, perché stiamo parlando di un film di tre ore, quindi questo evidenzia anche la forse più libertà di Scorsese rispetto agli ultimi film, anche la durata, il fatto di poter fare un film di tre ore in scioltezza, come era Casinò.
Si vede, esatto, che forse l'ultimo grande,
è l'ultimo grande capolavoro. Dopo c'è stato Bringing Out the Dead, che era un grandissimissimo film con Schrader alla sceneggiatura. Qua comunque siamo un po' da quelle parti. Sceneggiatura di Terence Winter, che è uno dei figliocci di Scorsese, perché nonché autore di Boardwalk Empire, che guarda caso è una serie TV prodotta da Scorsese, di cui Scorsese dirette il pilota. Colonna sonora al Fulmicotone, dove c'è lo zampino sempre di Robbie Robertson. Comunque brava Margot Robbie nel film,
Tommy, già non sto bene.
No, ho detto brava, non è brava. Giulia è brava Margot Robbie, quella che fa la moglie?
A me è piaciuta.
È brava, una brava attrice comunque.
Una bravissima attrice, una grande polistrumentista, una grande donna.
Mi sembrava, no.
Polistrumentista.
Volevo una conferma, grazie.
Eh beh, certo.
Volevo una conferma, bene.
Una, allora, cover di Simon & Garfunkel.
Stavo dicendo, portate il Qualud per Francesco, che mi sta cedendo.
No. Ma che cedendo, ti pare? Guarda, sono in formissima.
Beh, con i Lemonheads, vorrei anche vedere.
Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-76-49-289 sono i modi per contattarci, ma molti di voi usano anche Facebook.
Ma perché non parliamo solo di The Wolf of Wall Street? No, perché... In generale, perché non abbiamo neanche citato quella piccola parte, ma fondamentale, di Matthew McConaughey,
per esempio. Ed ma noi continuiamo a parlare di Wolf of Wall Street, però prima leggiamo un SMS che ci è arrivato da Lucio al 348-76-49-289. Ciao, da quando un mese fa sono diventato un vostro nuovo abbonato.
Grandissimo, bravo, bravissimo. Bravissimo.
Giulio, sei abbonato?
Ho due abbonamenti io.
Perché è ricco, perché è ricco.
Anonimi,
due, è che...
Anonimi, cioè in Svizzera, chiaro. Radio Città Lucerna, allora, è la prima volta che riesco a sentirvi in diretta. Grazie. Scorsese lo vedrò domani. Oggi mi sono preparato con Wall Street di Stone. È servito secondo voi? È no. interessante
sì.
perché Gordon Gekko viene citato
è vero.
All'interno del film stesso. Il film di Oliver Stone credo che sia dell'80.
87
e quindi sì, abbastanza buffo. Beh, sono due film molto diversi.
È l'anno del Black Monday.
Eh sì. Ha anche fatto il seguito lui, vero?
Sì, l'abbiamo visto.
Aspetta. No.
Ci interessava vederlo.
Aspetta. No.
Perché non avevamo Giulio Belfort con
esatto,
noi.
Esatto, cioè che
spiegarci.
Non avrebbe avuto alcun
la
senso.
New Economy.
Scrive Lucio che vota te, Tommy, per The Butler, che a mio figlio è piaciuto molto, ma io avevo nasato la sola e ho mandato la nonna a assorbirsi il docu antirazzismo.
Va bene, io segno. Ma comunque, Lucio, valla a vedere in lingua originale, visto che la nostra cineteca lo proietta in lingua originale dell'unico modo.
Non
per
The Butler,
No, The Wolf of Wall Street, perché parlando di gente scoppiata è l'unico modo per poterlo vedere, forse. Il doppiaggio secondo me non lo so.
Non lo
dici
sappiamo.
Un po' com'è il doppiaggio, caro amico Giulio.
In generale oppure
sì certo, parlaci della storia del doppiaggio.
Facci così una pontifica
cioè,
sì, una cosa interessante,
uno
dire,
slego di 5 minuti.
Vai.
Il doppiaggio di The Wall of Wall Street.
Sì.
Ma gli sta scendendo il quolud. Senti, non parla più bene, è il momento del farfugliamento.
No, è chiaro che sarebbe meglio vederlo in lingua originale, ma penso che questo sia evidente, vale per tutti i film, no?
Sì, no, sto ridendo per il qualud, comunque per il farfugliamento.
Perché a te ti è salito, o lo prendiamo tutti insieme allo stesso
ma
momento.
Era dell'87
bravissimo,
quello che hai preso, perché
era quello raro.
Perché
il
da
Lemon.
Quando ci siamo visti 20 minuti fa non hai assunto nulla.
E
quindi.
Aspetta fra 20 minuti.
Ok.
Saranno momenti belli, lo chiudiamo lì nella sala ospiti. Invece Stefano attraverso Facebook dice un voto per Francesco, cioè io, e i suoi accenti.
Su quindi perché film?
Per il momento siamo pari, vediamo come
vediamo,
va.
Vediamo. Al massimo facciamo metà e metà, cioè The Butler, trama e giudizio critico.
Babba via.
Vabbè, comunque votate, cioè non è che stiamo. Oh, potrebbe farla anche Giulio su The Wolf of Wall Street, nel caso.
Ah, volendo è votabile, è vero. L'ospite
perché
è votabile.
Secondo me, il dammi solo un minuto di Giulio, sotto effetto del qualud, secondo me spacca. È molto radiofonico.
Guarda, secondo me anche, infatti votate. Sì. Non so se vota, ma la leggiamo così, mentre viene a scorrere qui sulla nostra programma di mail, la missiva mandata da Claudio.
Tutto vero, d'accordissimo con voi, una bomba, 3 ore da urlo e grandi applausi, scene di massa impeccabili, scene sovraccariche girate dal miglior Scorsese degli ultimi 15-20 anni, sempre con le idee brillanti e un DiCaprio memorabile. Un Jonah Hill maestoso, attore, non protagonista, e 10 minuti con Matthew McConaughey che da soli valgono il cosiddetto prezzo del biglietto. Già tutto favoloso, compreso il fatto che le storie di truffa sono sempre materia pregiata per il miglior cinema. The Wolf of Wall Street dimostra al massimo grado. Ma proprio perché nel film è tutto
attenzione.
Così perfetto e luminoso, io, a un certo punto, ho sentito come la necessità di un controcampo che però qui non c'è mai. Perché per ognuno degli strepitosi lussi di Jordan Belfort c'è dietro una legione di aspiranti miliardari, magari anche padri di famiglie esemplari, lavoratori modello, ma tutti con il loro piccolo sogno americano di fare un pacco di soldi. Eppure, se Scorsese ci mostra tutti, quasi a catalogo, gli eccessi tossico-sessuali di DiCaprio, non ci dice mai nulla di quello che capitava nella testa dei tantissimi truffati, ma anche, insomma, l'antitesi del lupo capitalismo. Certo, molto difficile da rendere, come ha spiegato Tommaso, perché manca la storia dei fessi convinti che i soldi facili esistano e aspettino proprio loro. Non so, questo è solo il mio modesto e fin troppo lungo parere, ma non lungo, ma mi piacerebbe magari avere il vostro parere. Per la rubrica Dammi solo un minuto, voto disgiunto su The Butler, 30 secondi di trama Tommaso e 30 secondi di giudizio critico.
Comunque siete veramente dei matti nel cervello, io non ho parole.
Attenzione, questa sera torno ad ascoltarvi in diretta streaming dopo molto tempo, ma seguo sempre le puntate in podcast.
Allora, grazie Claudio, ma guarda, ti dico, secondo me non era necessario questo controcampo di cui tu parli, però è importante che tu ci citi questi padri di famiglie esemplari, lavoratori di modello, con questo piccolo sogno americano di fare un pacco di soldi che non ce la fanno, perché abbiamo qui con noi Giulio.
Prego.
Giulio,
cosa devo dire?
Confessati, perché tu
ma
sei
io comunque voglio
un
dire,
americano che vuole fare un pacco di soldi.
Ma tutti Giulio,
è andata male,
tutti
Giulio, ma
film
perché
vogliono fare un pacco di soldi? Tu lo dice chiaramente, è il sogno. I soldi sono tutto, ma non solo per lui, per tutti. Tra l'altro usa anche delle frasi molto pesanti, secondo un certo punto. Dice ti possono far diventare quello che vuoi. anche farti fare beneficenza,
fare diventare, sì, aiutare gli altri.
Sì, 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 no, no, quello per me è durissimo, tra l'altro, ed è molto vera. Si dice, non racconta dei fessi che ci credono, no? Però in realtà a un certo punto c'è un dialogo appunto con Matthew McConaughey che gli dice, guarda che a parte Warren Buffett forse qui nessuno sa come vanno le cose, conseguentemente di fatto sono tutti fessi.
E parole dure.
Sono parole dure di un uomo che ricordiamo è anche un uomo di borsa, è un uomo che ogni giorno maneggia miliardi e con questa freddezza ci racconta queste cose.
Sì, 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 sì.
Questa è Radio Città del Capo per il sociale. Non diventate come Giulio Dufour.
Ed è il mondo del capitalismo, baby, e tu non puoi farci nulla. Allora, come avete visto, come avete sentito anzi, The Wolf of Wall Street è un film di cui si potrebbe parlare veramente tanto. Finalmente uno Scorsese che fa parlare di sé. Da quant'è che noi non discutiamo di un film di Scorsese? Penso veramente da
tanto.
Da Casinò.
Ma caro Tommy, da quant'è che io non mando questo brano qua?
È da tanto tempo e mi sorgono quasi delle Madeleine brutte, ma Madeleine...
È tornata una delle rubriche più storiche, lo possiamo dire, una trasmissione di 13 anni, c'ha un po' di storia, di Seconda Visione.
Il duro mestiere del critico.
Il duro mestiere del critico all'inizio era una cosa tutta tra di noi, inter nos, come dicevano gli etruschi, e ovvero sia la redazione di Seconda Visione sceglieva uno a turno degli altri redattori e lo mandava a vedere un film brutto. Poi
la palla è passata agli ascoltatori che votavano per chi della redazione di Seconda Visione doveva andare a vedere un film brutto e sceglievano anche spesso il film brutto, o almeno lo consigliavano.
Poi abbiamo deciso di sopprimere la rubrica perché non avevamo più tempo di vedere film brutti imposti, già non riusciamo a vedere quelli belli, figuriamoci gli altri.
E soprattutto le nostre retine stavano urlando pietà.
Ma ogni tanto il panorama cinematografico è così scarso che noi torniamo ai vecchi tempi e una redazione di due persone si autoflagella e si manda a vedere un film di merda. Per voi ritorna il duro mestiere del critico con The Butler, un maggiordomo alla Casa Bianca. Perché scuoti le manine giunte, Giulio? È troppo tardi per pregare, troppo tardi, sei già un dannato forever.
Vabbè, comunque parla di un maggiordomo, come lo devono chiamare, cioè,
no, ma non è The Butler, è anche l'estensione dei titoli in italiano.
Ah, no, perché
non penso fosse in lingua originale, un maggiordomo alla Casa Bianca.
Se no sembra un film su Gerard
Qualud, non perdona, comunque, sì. Non riesce a parlare bene. Oh.
No, sai cosa, Giulio, sembrava se no un film su Gerard Butler, il protagonista di 300.
È vero, sarebbe stato bello.
Sugli addominali.
E invece è la storia di... quello che veramente è stato un maggiordomo afroamericano che per anni ha servito i presidenti alla Casa Bianca. Il suo vero nome è Cecil Gaines ed è interpretato da Forest Whitaker. Un film di Lee Daniels, suo regista che ha un ego talmente spropositato da decidere di mettere il suo nome con il genitivo sassone prima del titolo.
Poi tra l'altro chi è Lee Daniels? È il regista di Precious, ovvero uno di quei
Under
film
Precious.
Esatto, micidiali che noi non...
Ma bella questa, mi è piaciuta Giulio, che cazzata, sì.
Dove in noi ha vinto il pregiudizio, è un regista che non si sa come in America forse anche un minimo di credito ce l'ha.
Il film ha incassato un botto di soldi negli Stati Uniti, ma perché? Perché è un film che presumiamo possa tranquillizzare molto. Tommaso Labranca tanti anni fa aveva categorizzato gli oggetti culturali borsetta, cioè erano degli oggetti che potevi portarti così sul braccio o a spalla e allo stesso tempo erano soprattutto fruiti da signore della borghesia, bene cittadino o meno, con la borsetta, sono un po' dei film che li guardi e stai meglio, senti più in pace con te stessa. Qua, attraverso la storia del protagonista Cecil Gaines, si vuole parlare di un argomento vagamente importante come la storia degli afroamericani, arrivando alla...
Ma tutta la storia, poi...
Tutta la storia, cioè partiamo dagli anni 20 e arriviamo fino a Obama, per intenderci. Però, siccome il film dura 132 minuti, di cui io chiederò al cospetto di Nostro Signore indietro almeno una parte, quando sarà il momento...
E forse Satantango si sente meno, di
è molto probabile... Sì. Un film dominato dalla voce over del protagonista e soprattutto da un didascalismo mostruoso. Vai con gli esempi, Tommy.
Allora, intanto, vabbè, ovviamente stiamo parlando di un film che segue la storia degli Stati Uniti. E quindi a un certo punto vediamo diversi presidenti. Io mi soffermo sui presidenti degli Stati Uniti, interpretati generalmente da attori conosciuti, ovvero Robin Williams che fa Eisenhower, John Cusack che fa Nixon. E li vediamo molto spesso in situazioni che ci fanno capire un po' i loro problemi. Ovvero, scena di 30 secondi di Nixon che dice questa storia mi creerà dei problemi, e probabilmente è il Watergate.
La parola Watergate. Poi
C'è anche Lyndon Johnson, che insomma l'amministrazione di Lyndon Johnson e insomma un comitato di ragazzi di colore così che fanno proteste, dicono questa fantastica frase: secondo me Lyndon Johnson in Vietnam sta sbagliando. E siamo nel 68, quindi, come dire, potevate anche dirlo nel 64, visto che l'abbiamo visto tutti in tempo reale.
Per non parlare di come viene trattato il passaggio dalla parte non violenta del movimento afroamericano alla parte violenta, di come vengono trattate le Black Panther, di come viene trattato tutto il problema del diritto al voto al sud, di come viene trattato il problema della borghesizzazione delle famiglie afroamericane dei grandi centri metropolitani del nord. Per non parlare di un Forrest Whitaker che ha veramente...
No, e che poi lui è un bravo attore.
No, cioè, ma qui è una roba di...
No, allora c'è da dire che da questo film sembra che tutte le scelte delle amministrazioni, generalmente in fatto di diritti civili, dipendono dal maggiordomo.
È vero.
Cioè, il maggiordomo
che
dice una cosa,
noi sapevamo che fosse l'assassino, non...
Esatto, invece il maggiordomo dice una mezza battuta sulla situazione e nello stacco, la scena successiva, il presidente degli Stati Uniti in quel momento fa una legge in favore dei diritti civili. Poi c'è il figlio, che è molto divertente, del maggiordomo che ovviamente vede nel posto di maggiordomo alla Casa Bianca un motivo di rivalsa, di una vita migliore dopo essere stato nelle piantagioni di cotone, ma il figlio, che è un po' scavezzacollo, un po' testa calda, decide di protestare e praticamente fa tutti i tipi di protesta possibili negli Stati Uniti.
È vero.
Cioè, perché poi
tranne quella su Facebook,
esatto,
che non esisteva.
Perché segue Martin Luther King, quindi la non violenza,
esatto.
Poi arriva Malcolm X e poi all'improvviso, nel giro di un'inquadratura, ha dei pantaloni afro e delle camicie sgargianti e fa il pugno chiuso da Black Panther. Tra l'altro di fianco a una simile Erika Badu.
È vero, è vero, è vero. Alla fine di tutto questo film, forse la cosa più sorprendente, Tommy, è il personaggio Gloria, la moglie di Cecil, interpretata da Oprah Winfrey.
Sì, allora, intanto diciamo che la moglie di un maggiordomo, che comunque è una ragazza del popolo, una signora del popolo, è interpretata dalla donna più ricca del mondo.
E va a far ridere questo, vabbè.
Dalla donna più potente d'America.
Però ti posso dire una cosa, forse una delle pochissime cose che si salva del film.
Non lo so, anche perché, com'è che è Oprah Winfrey però l'altro invecchia e lei non invecchia mai? Cioè, è così anche quando c'ha 30 anni.
È sempre così.
È sempre Oprah Winfrey.
Età indefinibile tra i 22 e i 64, è così.
No, veramente, la sceneggiatura è tagliata con l'accetta del tipo dobbiamo raccontare la storia americana. Allora, come riusciamo a creare un connubio tra la storia di un maggiordomo e la storia americana? Mettiamoci delle sequenze così belle didascaliche con degli spiegoni. Magari... Ci mettiamo anche la didascalia, ci mettiamo anche la battutina, quindi è tutta una roba telefonata, forzata, melensa, perché c'è una sbrodolatura melensa, e soprattutto, diciamolo una volta per tutte, è uno dei più grandi spot dell'amministrazione, che l'amministrazione Obama potesse fare per la sua, insomma, a livello promozionale.
Il film, che è uscito da un bel po' di tempo, l'abbiamo recuperato veramente perché non sapevamo che pesci pigliare. Per uno di quei film che noi vi sconsigliamo come non vi sconsigliamo un film da anni, secondo me.
Anche sì, anche perché ha veramente l'effetto di diventare anche un po' razzista.
No, è un film dannoso. Questo è un film dannoso perché uno guarda questo film, soprattutto con la conclusione forte che ha, che non è di certo una conclusione del regista o di chi ha scritto la pellicola, ovvero sia un parallelo tra la condizione dei campi di concentramento nazisti e fascisti negli anni delle dittature del XX secolo e invece i 200 anni di campi di concentramento schiavisti degli Stati Uniti. Finendo con questa cosa qua, vorrebbe quasi essere rivoluzionario, invece è un film di una poco coraggio, di un didascalico.
No, ma è nullo, è nullo. Ma non vale neanche come film TV. Cioè, ci sono dei film TV, cioè, film TV che ho visto io, i draghi di Komodo contro un'anaconda, che sono molto più interessanti.
L'ha visto anche Giulio?
Sì. Beh, allora, tra le altre cose, l'ha preso
Giulio, che è diventato Sandro Ciotti, come mai?
Perché sono un caratterista.
Tra le altre, allora, il film alla fine si può riassumere la presa di coscienza poi del protagonista, che alla fine ha una presa di coscienza, si può riassumere in una citazione involontaria da un grande film, Non guardarmi non ti sento, quando Richard Pryor si accorge di essere nero.
Effetti,
e lui
sì,
è il personaggio cieco che si accorge di essere nero. Sono un nero, oh santo cielo. Più o meno così, cioè, però lì faceva ridere, però Richard Pryor lì faceva ridere, qua no.
Gigi ci ha scritto al 348-7649-289. Ciao cari, a me è mancata l'evoluzione del protagonista nel suo percorso nel male. Parliamo sempre di Wolf of Wall Street, che ci ha sempre offerto meravigliosamente Scorsese. Voi, se ho capito bene, dite che in questo film non serviva. Forse avete ragione, ci sto pensando. Pensaci, secondo noi...
Anche perché, nel senso, non c'è l'evoluzione, perché lui è probabilmente tuttora così. Cioè, non c'è una redenzione o quant'altro. Lui è... Quando noi lo vediamo comparire nel film, perché il vero Jordan Belfort compare a un certo punto, lui probabilmente è lo stesso. Diciamo che i problemucci anche con la legge non l'hanno cambiato, è sempre rimasto il ragazzo di una volta.
Arriva anche un voto da Blanca Nieves. Buenas tardes, muchachos, soy Blanca Nieves. Eh sì. A questo punto mi sembra d'obbligo, perché? Dare il mio voto a Francesco per The Wolves of Wall Street. Quindi non è The Wolves, no, è The Wolf il film, quindi non vale. Con accento americano sto effetto di Qualudo. Ma noi come siamo messi?
E mi sa che sei in vantaggio tu.
Quindi devo farmi The Wolf.
Adesso mettiamo un pezzo.
Non abbiamo tempo, Tommy.
Addirittura. E allora facciamo, poi possiamo fare anche metà e metà,
No, controlliamo molto molto velocemente.
Allora Giulio, nel frattempo che noi controlliamo, vuoi dire qualcosa, un'ultima frase ad effetto?
Prima che ti uccidiamo con dei metodi cruenti?
Saluto tutti quelli che mi conoscono.
Grande Giulio!
È bello, dire. Poi è uscito proprio il momento finale proprio della canzone.
Ma
del
infatti,
pezzo
molto
musicale.
Molto bravo, molto molto bravo. Allora, se io non vedo male, caro il mio Tommy,
sì,
abbiamo mezzo The Butler a testa, poi abbiamo un voto intero per me, senza film, un altro voto intero per me per The Wolf of Wall Street, e poi anche
uno per il mio per The Battle è già conteggiato. Direi che vinci tu.
Va bene, allora farò The Wolf of Wall Street. Vado?
Sei pronto?
Sono quasi nato pronto.
Eh sì, è il nostro amico Francesco, ci parlerà di capitalismo, finanza, droghe, sesso e quant'altro in soli 60 secondi. Sei pronto? Hai preso il tuo qualud?
Ho preso il mio qualud. Allora, Martin Scorsese racconta una storia di...
No, la farò normalmente. Mi frego anche dei secondi, così come lui butta i soldi nel cestino, perché io ne ho di tempo, amici. Dicevo, The Wolf of Wall Street racconta la storia vera di Jordan Belfort, che inizia come broker nella legalità e poi invece finisce nell'illegalità. Martin Scorsese torna al grande film grazie a un cast eccezionale: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey, ma anche Jean Dujardin e anche Rob Reiner, John Favreau e Spike Jonze, quindi anche dei registi arruolati nel cast, e con una storia molto molto forte. Leonardo DiCaprio sempre in scena, non ha paura di parlare direttamente alla macchina da presa. Una macchina da presa più ferma del solito per Scorsese, che però riesce a raccontare in maniera eccezionale una storia senza prendere un punto di vista morale. Sono tre ore splendide, tre ore di grande cinema, tre ore in cui alla fine si rimane divertiti, scioccati e presi, come non accadeva da tempo.
Mi hai quasi convinto a assumere del qualud in generale nella vita.
No, era solo l'inizio, poi mi è passato l'effetto.
Ma allora, siamo di fronte a uno dei film dell'anno sicuramente.
Mi
ma
sa di sì.
Al film dell'anno?
Non lo sappiamo,
cioè, hai questa sensazione? Cioè, te lo senti addosso?
Non lo so.
Cambia il tempo?
Okay. Quelle sono le ossa.
Te lo senti?
Noi vi dobbiamo lasciare perché tra poco c'è il GR di Popolare Network. Ringraziamo tantissimo Giulio per essere stato con noi. Non lo vedrete mai più perché adesso ci pensiamo noi a Giulio. E grazie, grazie per i tuoi interventi sempre puntuali.
Sempre precisi e puntuali. Io volevo fare un saluto veloce e sincero a Barbara, che ha visto per noi The Counselor di Ridley Scott e prima o poi magari ce ne parlerà, magari parlandoci del Fil di Ferro.
Noi vi ricordiamo che andiamo in replica tra 24 ore o poco più e che potete sempre seguirci sulla nostra pagina Facebook e anche Twitter. Da Seconda Visione è tutto. Ciao! Ciao!